in Ucraina pesa al rapporto fra Trump e Putin. Oggi il faccia a faccia in Alaska, segnali distensivi tra i leader, ma sembrano più legati agli interessi delle due superpotenze che al futuro di Kiev. Zelensky insiste: nessun accordo senza di noi. Trump concede: se andrà bene oggi, poi lo sentirò. L'Unione Europea condanna il piano israeliano per la Cisgiordania, viola il diritto internazionale, rende impossibile uno Stato palestinese. Ma l'intenzione di Netanyahu è proprio questa, rivendicata dal suo ministro dell'estrema destra religiosa, Smotrich. Continueranno fino a domenica le ricerche di dispersi del naufragio di Lampedusa, potrebbero essere ancora una ventina. I superstiti aiuteranno a capire anche le dinamiche del naufragio. Sono ancora da chiarire le dinamiche dei soccorsi, le ONG sollevano dei dubbi sui tempi dell'intervento. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, riviste le misure cautelari per Tancredi, Marinoni e Pella, ma i tre non potranno avere rapporti con l'amministrazione, si attende il riesame invece per Manfredi Catelle, il re del mattone. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, sono le 8:31 minuti, benvenuti al giornale radio. Dunque questa sera da Anchorage in Alaska il faccia a faccia fra Trump e Putin, succederà tutto a partire dalla serata italiana dato il fuso orario. L'incontro sarà alle nostre 21, poi verrà allargato alle rispettive delegazioni di Russia e Stati Uniti e quindi è prevista una conferenza stampa congiunta. Non ci sarà Zelensky, escluso dal vertice, impegnato in questi giorni a raccogliere il sostegno dei paesi europei. Forse verrà coinvolto in un successivo incontro se quello di oggi andrà bene, ha ripetuto Donald Trump. Ieri sera, alla vigilia del summit, ha ostentato fiducia parlando dallo studio ovale della Casa Bianca, il servizio da New York.
Stasera Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno in Alaska, il primo bilaterale di persona tra i presidenti di Stati Uniti e Russia dal 2021. Obiettivo: il raggiungimento di un cessate il fuoco in Ucraina. Un tempo quasi amici, ora quasi in conflitto per Putin. Gli sforzi di pace di Trump sono sinceri, parola di ieri. Ma per Trump Putin è cambiato in un modo difficile da decifrare. C'è il 25% di probabilità che il meeting vada male, ha ammesso il presidente americano, e in quel caso ha detto: non chiamerò il presidente ucraino Volodymyr Zelensky subito dopo. Che Trump spinga per la fine delle ostilità a tutti i costi e il prima possibile lo fa capire anche la sua smania di vincere il premio Nobel. Il presidente, che in Alaska verrà accompagnato dal segretario di Stato Marco Rubio, ha detto di aver concluso 6 guerre in 7 mesi. Non propriamente vero, visto che nei conflitti tra India e Pakistan da una parte, Kosovo e Serbia dall'altra, il ruolo degli Stati Uniti non è stato chiaro. Il cessate il fuoco tra Repubblica del Congo e Ruanda è traballante a dir poco. In ogni caso, all'appello di guerre ne mancano due per Trump, forse per lui quelle più di peso. Oltre al conflitto russo-ucraino, la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, dove il premier israeliano Benjamin Netanyahu, uno degli sponsor della nomina di Trump all'agognato premio Nobel per la pace, ha appena ordinato l'occupazione con la forza militare di Gaza City. Tra qualche ora in Alaska, nella prevista conferenza stampa congiunta Trump-Putin, potremmo saperne di più. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Così dunque arriva Trump al vertice di oggi, Putin ci arriva, almeno questo appare, con grande sicurezza, certo di ottenere da Trump un atteggiamento benevolo. Dal Cremlino ieri hanno mandato messaggi molto distensivi, non tanto nei confronti dell'Ucraina, ma per l'appunto nei confronti di Washington. L'analisi ai nostri microfoni di Anna Zafesova, editorialista della Stampa.
Per Putin credo che innanzitutto c'è un grandissimo impatto di immagine, cioè per Putin già il fatto di venire invitato negli Stati Uniti, in un territorio che oltretutto adesso tutte le televisioni russe insistono a ricordare che l'Alaska era stata russa e venduta dagli zar agli americani, quindi tutto un discorso anche di vicinanza storica, di rivendicazioni, di un great again per l'America come per la Russia, quindi un impatto appunto di immagine molto importante per dire: non siete riusciti a isolarmi, io da pari a pari parlo con il presidente degli Stati Uniti. Stati Uniti. Molto difficile dire quanto Putin speri veramente di spingere Trump a un accordo sull'Ucraina, che oltretutto appunto Trump non può nemmeno concludere ovviamente senza il consenso di Kiev. Probabilmente spera che una volta che sono lì seduti a guardarsi, in qualche modo riesce a, appunto, a dirottare la sua attenzione, a usare più la carota del bastone, se non altro per inviare o possibilmente farli archiviare le famose sanzioni che Trump continua a minacciare. Quindi credo che non ci siano degli obiettivi molto ambiziosi da parte della Russia.
Tra Putin e Trump non c'è solo la questione ucraina, anzi, secondo molti analisti c'è di più. Ci sono interessi globali, ci sono aree di influenza da consolidare, rapporti economici tra le due potenze. Sentiamo Giampaolo Scarante, ambasciatore e docente di negoziazione internazionale.
Anche la scelta del luogo è abbastanza simbolica, c'è un luogo a metà strada in cui due grandi potenze in qualche modo si riconoscono come paritari. Certamente Trump pensa a questi incontri in senso globale, ma l'ha sempre detto e l'ha sempre fatto. Lui pensa al rapporto con la Russia non solo in relazione all'Ucraina, ma in relazione a tanti temi, a cosa fare nell'Indo-Pacifico, all'Iran per esempio, che è un tema caldo su cui sicuramente parlerà con Putin. E poi, come è emerso in questi giorni, potrebbe esserci il tema di una ripresa del dialogo sulla non proliferazione delle armi atomiche, che come sapete non solo si è fermato ma ha fatto dei grandi passi all'indietro. Quindi certamente questi saranno i temi fondamentali di cui parlerà Trump. Lo stile trumpiano è questo, insomma, lui crede che anche la questione ucraina sia di fatto una questione fra loro due, fra Putin e Trump, e crede che una stretta di mano con Putin possa in qualche modo suggellare non solo un suo successo personale ma anche un avanzamento del dossier ucraina verso una composizione.
Secondo lei questo incontro, il fatto che anche solo che questo incontro ci sia, già di per sé avvantaggia Putin sul tavolo negoziale?
Guardi, io ho letto queste dichiarazioni in cui si dice che l'incontro è una vittoria di Putin. Ecco, io credo siano cose eccessive. Noi dobbiamo restare coi piedi per terra e pensare che, per quanto sia odioso e antipatico, parlare di pace o parlare di cessato il fuoco in Ucraina, ecco, bisogna farlo con Putin. E quindi il fatto che Trump, sin dall'inizio della sua presidenza, abbia impostato questo grande tema ucraino su un dialogo con Putin, credo che sia l'unica via realisticamente per orribile, perché l'alternativa qual è? Proseguire uno scontro frontale sulla Russia a esaurimento. Ecco, io non credo che questa sia un'alternativa praticabile o auspicabile.
Il piano di Israele di spaccare in due la Cisgiordania, impedendo di fatto ogni potenziale stato palestinese, viola il diritto internazionale. È la presa di posizione dell'alta rappresentante della politica estera europea, Kaya Kallas. L'Unione Europea ha chiesto al governo di Tel Aviv di fermarsi. Stesse prese di posizione da singoli paesi europei, tra cui Parigi e Berlino. Ma la decisione di Netanyahu di sbloccare il piano denominato E1, un piano che esiste da molti anni ma che mai era stato attuato, non sembra risentire delle prese di posizione europee, anzi, al contrario, è proprio una risposta al riconoscimento dello Stato di Palestina annunciato da molti paesi in Europa e non solo. Il ministro estremista Smotrich, annunciando il via libera, lo ha detto chiaramente: così seppelliamo lo Stato palestinese. Il piano prevede la costruzione di insediamenti oltre 3.000 tra Gerusalemme Est e Maale Adumin, tagliando in due la Cisgiordania, separandola cioè da Gerusalemme Est e Betlemme. Se l'ultradestra religiosa rappresentata da Smotrich e Ben-Gvir esulta e rivendica il piano, lo stesso Netanyahu, estremista ma laico, sembra aver preso in mano questa bandiera, anche tornando a parlare di grande Israele. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Netanyahu questo piano ha sempre cercato di portarlo avanti, ma erano contrari non soltanto i suoi oggi quasi nemici europei, ma anche gli Stati Uniti, che vedevano nel piano il probabile fallimento, la difficoltà di portare avanti l'idea di uno Stato palestinese in Cisgiordania. È anche stato portato avanti dai gruppi, soprattutto quelli messianici israeliani, che lo sostengono e ancora di più lo sostengono oggi, perché si sentono forti della, diciamo, vittoria loro nella striscia di Gaza. Bisogna ascoltare un discorso fatto un paio di giorni fa da Netanyahu, in cui diceva chiaramente che lui si sentiva portatore di una visione storica della terra di Israele. I confini di questa terra di Israele comprendevano un pezzo della Cisgiordania, della Giordania anche, dell'Egitto, del Libano e anche della Siria. Credo che gli unici che teoricamente possono bloccare il piano sono gli Stati Uniti. Stiamo vedendo in questo momento che gli Stati Uniti non fanno assolutamente niente. I paesi arabi hanno denunciato il piano, compreso l'Arabia Saudita, però non hanno mai fatto niente in concreto e non è detto che decidano di fare qualcosa oggi.
Intanto 100 ONG internazionali che hanno lavorato negli anni nella striscia di Gaza denunciano Israele rende sempre più difficile, per non dire impossibile, operare. Sentiamo Paolo Pezzati, che è portavoce di Oxfam Italia, una delle ONG firmatarie di questo appello.
Il governo israeliano ha proposto un nuovo meccanismo e anche le ONG registrate si devono riregistrare e ci sono tutta una serie di requisiti che le ONG devono, diciamo, soddisfare, tra i quali la presentazione obbligatoria dei dettagli dei donatori privati e degli elenchi completi del personale palestinese, cioè queste sono informazioni sensibili sul personale che violano a nostro parere in modo esplicito la legge europea sulla protezione dei dati. Le autorità israeliane ritengono legittime la condivisione di questi dati, noi assolutamente no, e in più non ci sono garanzie assolutamente sull'uso di questi dati. E in una crisi umanitaria che ha visto centinaia e centinaia di operatori umanitari uccisi, centinaia di giornalisti uccisi, come puoi capire la questione è ipersensibile, iperdelicata, e noi su questo punto andremo avanti, non cederemo, ecco. Le conseguenze saranno molto gravi, ovvero che molte ONG potrebbero essere costrette a interrompere le operazioni sia a Gaza, in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e a rimuovere tutto il personale internazionale entro 60 giorni.
A Lampedusa continuano le ricerche dei dispersi del naufragio di 2 giorni fa, si cercano dalle 13 alle 23 persone ancora, mentre sono 23 i morti accertati fino ad ora. Sono ancora da ricostruire esattamente le dinamiche del naufragio affidate alle testimonianze dei superstiti che hanno raccontato di essere partiti dalla Libia la notte precedente. Da chiarire anche le tempistiche dei soccorsi, il naufragio sarebbe avvenuto a poche miglia dalle acque territoriali, motivo per cui la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, ipotesi di reato e naufragio colposo a carico di ignoti. Diverse ONG hanno sollevato dubbi sull'efficacia dei soccorsi, sul sistema di soccorsi che porta in casi come questi a non intervenire in tempo. È una tragedia che con i dovuti controlli si poteva evitare, ci ha detto Luca Casarini, portavoce di Mediterranea.
L'unica cosa certa sulla dinamica è la posizione del naufragio, che è un punto importante perché noi ci troviamo a 13 miglia da Lampedusa. È uno dei punti più sorvegliati certamente perché siamo a ridosso delle acque territoriali italiane che scattano alle 12 miglia, ma ampiamente dentro quelle di osservazione che sono sulle 24 miglia. Questo fatto è di per sé un elemento che deve portarci a ragionare in termini critici rispetto a ciò che è accaduto, perché il tema non è quello di lanciare accuse secondo me, ma è quello di dire non deve succedere più. Perché non succeda più, bisogna che capiamo che se questa cosa può accadere a 13 miglia da Lampedusa c'è qualcosa che non va. Cosa vuol dire questo? Che quella barca o quelle imbarcazioni strapiene di gente, per cui già in condizioni di pericolo, anche se camminano, anche se ancora camminano eccetera, ma una barca sovraffollata in mezzo al mare è già in condizioni di pericolo, di distress tecnicamente, di potenziale naufragio, ma bisogna assolutamente accorgersene prima. Tra l'altro, se sei a ridosso delle acque territoriali è un bel problema se non hai il controllo di questo, no? Visto, parliamo sempre del controllo dei confini, qua non se non, nessuno si accorge di questa cosa è un po' strano. Il secondo punto è quello dell'alert che dice Sea Watch, naturalmente, perché un conto è arrivare nel luogo di un disastro 10 minuti dopo e un altro conto è arrivarci un'ora dopo.
Il caso Urbanistica, con l'inchiesta di Milano, il Tribunale del Riesame ha rivisto le misure cautelari a carico dell'ex assessore Giancarlo Tancredi, dell'ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e del manager Federico Pelle. I tre potranno lasciare dunque gli arresti domiciliari, anche se il Tribunale del Riesame ha previsto comunque misure interdittive a loro carico. Ai domiciliari per ora rimane il re del mattone, Manfredi Catella, la cui udienza è fissata davanti al Riesame mercoledì prossimo. Sentiamo il nostro collaboratore Andrea Siravo.
La notizia di un nuovo indagato, il direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone, viene superata da quella che il Tribunale del Riesame ha liberato l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l'allora presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella dagli arresti domiciliari a cui tutti e tre si trovavano dallo scorso 31 luglio su ordine del GIP Mattia Fiorentini. I giudici, tuttavia, al contrario di quanto deciso per l'architetto Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, dispongono la misura cautelare dell'interdizione della durata di un anno. Di fatto, in attesa delle motivazioni, riconoscono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati. Tornando a Malangone, braccio destro del sindaco Beppe Sala e suo storico collaboratore fin dai tempi di Expo, viene contestata l'ipotesi di induzione indebita per la vicenda del Pirellino. L'iscrizione arriva dopo l'analisi delle chat WhatsApp acquisite dal sequestro dei cellulari degli indagati, come quella ribattezzata proprio Pirellino, in cui gli altri partecipanti sono Tancredi e il fondatore di Coima, Manfredi Catella, anche loro coindagati in concorso per le presunte pressioni fatti su Marinoni per dare parere favorevole al progetto, che vedeva tra gli ideatori anche Stefano Boeri. Sempre dalle chat, questa volta quella tra Tancredi e il sindaco Sala, emerge come la maxi indagine della Procura di Milano sull'urbanistica, fin dalla primavera del 2024, fosse ritenuto un attacco politico della magistratura all'operato di Palazzo Marino. Bene la sentenza della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, sconforto e terrore di ricevere da un giorno all'altro avvisi di garanzia. Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli, scrive a Tancredi a Sala.
Giornata di tempo stabile, oggi giornata di Ferragosto con il sole, cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni, temperature ancora molto alte. È tutto per questa edizione del GR condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Ilenia Cavaliere. Le notizie tornano alle 10.30, adesso c'è la rassegna stampa.